tracce.
E sì, ci sono suoni che non smettono di parlare, parole che continuano a cercarci. Questo è Tracce, il programma che viaggia nel passato presente. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi. Sara Tognola fino alle 15. Nel 1998 Santana incontra Maná, Corazón Espinado, un cuore che batte tra rock e sangue latino. E accompagnati da Santana e Maná con Corazón Espinado iniziamo un nuovo viaggio, sì, perché iniziamo viaggiando per mare, quando attraversare l'Atlantico non era solo uno spostamento, ma un'esperienza, un'avventura, un'esperienza lenta, carica ovviamente di aspettative. Prima, infatti, degli aerei di massa erano i grandi transatlantici, a tenere insieme i continenti, se così posso dire, navi che erano dei veri e propri mondi galleggianti, simboli di progresso, ma anche di immaginazione. Prima ancora che fossero mezzi di trasporto, erano parole che facevano viaggiare: crociera, transatlantico, dentro l'idea di attraversare il mare, appunto di partire, di cambiare orizzonte, di cambiare mondo e di cambiare magari anche modo di immaginare il mondo. Nel 1988, Fatti vostri, di Rete 1, si ferma proprio su queste due parole: da dove vengono, cosa raccontano e come hanno accompagnato un'epoca intera di viaggi sull'oceano, con Enzo La Stella e Aldo Loré.
La crociera è stato il massimo dei lussi di vacanza negli anni 30 e per fare la crociera si adoperava il transatlantico, un grosso bastimento dotato di tutti i comfort. Ora i transatlantici sono pressoché del tutto scomparsi. A noi, come al solito, interessano le parole e allora chiediamo a Enzo La Stella, linguista, di farci la storia di queste due, crociera e transatlantico, due parole che non mi sembrano tanto vecchie. O mi sbaglio?
Beh, il transatlantico è molto recente, anche se già Colombo, 5 secoli fa, attraversò l'Atlantico. Difatti, transatlantico vuol dire che va al di là, transatlantico, però come termine è degli ultimi decenni. Mentre invece crociera è recente, ma non recentissimo. Deriva ovviamente da crux, da croce. Ed è un termine inizialmente francese, croiser, voleva dire incrociare le acque, cioè passare con rotte in diagonale o in perpendicolare per le acque di una certa località per sorvegliare ed evitare che navi nemiche vi si avventurassero. Il nostro crociera deriva esattamente da questo e anche se in realtà le navi da crociera compiono ormai dei percorsi rettilinei e non incrociati, è rimasto questo termine per indicare un viaggio, una volta esclusivamente per nave, oggi anche per aereo, che tocca vari punti e torna poi al punto di partenza.
Ed ora chiediamo a un esperto, il giornalista Aldo Loré, segretario della stampa turistica della Lombardia, se è vero che la crociera, nonostante il rilancio che sta avendo in questi anni, è un evento turistico strettamente connesso al clima e al costume di un'epoca ormai lontana, quella degli anni 30.
Beh, c'è un rilancio recente della crociera. Se pensiamo alla crociera come desiderio di conoscere altri paesi, e allora è ovvio che l'aereo riesce meglio a ottenere lo scopo. Se pensiamo alla crociera invece come possibilità di passare 10 giorni, 15, un mese in un grande albergo di lusso che si sposta e ci permette di vedere altri paesi senza muoversi, allora quello è, credo, uno dei motivi. Poi i costi ovviamente sono adesso livellati, per cui in certi casi la crociera si può definire proprio un turismo di massa.
Invece la crociera di una volta, cioè la crociera degli anni 20, degli anni 30, era tutta volta al divertimento lussuoso, con giochi, feste, danze, buona cucina a bordo, no? Il viaggio in se stesso era solo un pretesto, come dice lei, adesso per andare a vedere determinati paesi è molto meglio pigliare l'aereo se lo scopo della vacanza è quello, no?
Se è solo la visita, sì. Ma si è mantenuto però questo standard di alta classe per quanto riguarda la cucina. Difatti durante le crociere, tutte le crociere, si mangia 5 volte.
Ci sono degli 5 volte al giorno?
5 volte al giorno. C'è dunque la colazione del mattino, che è una colazione all'inglese, perciò abbondante, variata. Poi c'è la seconda colazione. Poi c'è un tè arricchito da torte, poi c'è la cena e poi c'è lo spuntino di mezzanotte. Per cui dal punto di vista gastronomico c'è varietà e anche una certa classe.
Non so se ci sia ancora oggi lo spuntino di mezzanotte, fatto sta che dal 1988, data di questa edizione di Fatti Vostri, le crociere sono ancora in voga, forse più di prima. Navi sempre più grandi, l'abbiamo molto presenti a certi porti, vere città galleggianti capaci di portare migliaia di persone da un porto all'altro, tra intrattenimento, cibo, appunto ancora oggi, turismo globale. Eppure forse qualcosa è cambiato. Se un tempo il viaggio, nel senso come abbiamo iniziato, dell'esplorazione, dell'avventura, era il centro, oggi spesso il contorno, una sorta di parentesi, un consumo del tempo e dello spazio. Su questa scia c'è un primo attraversamento importante che voglio ricordare insieme a voi, anzi, per la verità è stato proprio questo, diciamo, questo anniversario a portarmi qui a Fatti Vostri, perché il 27 maggio del 1936 il Queen Mary parte per il suo primo viaggio. Primo viaggio voleva dire attraversare l'Atlantico, che diventa un rito moderno tra lusso sicuramente, tecnica e fascino dell'altrove. Questo per oltre 30 anni, queste grandi navi hanno incarnato, rappresentato un modo di viaggiare che era insieme spostamento d'accordo, ma anche sogno. Oggi il Queen Mary è fermo, cioè trasformato, fermo non è distrutto, è fermo e trasformato in hotel, attrazione, ma quell'immaginario non è scomparso, anzi, in un'altra forma possiamo dire che continua. Qui e là. Patti Pravo.
Oggi qui, domani là, io vado vivo così. Senza freni vado vivo così, yeah. Casa qui, oh io non ho, ma 100 case ho. Oggi qui, domani dove sarò, yeah. Qui e là, io amo la libertà.
Allora, su questa canzone di Patti Pravo continuiamo, abbiamo attraversato il mare, le parole del viaggio, crociera e transatlantico, restiamo dentro quell'immaginario che i grandi transatlantici hanno alimentato, ovvero partenze, ritorni, non ritorni, orizzonti lontani, casa. Anche casa, sì. Un immaginario che il cinema ha spesso fatto suo, basti pensare al Titanic, dove la nave diventa racconto, sogno, soprattutto destino. E anche di questo ovviamente si nutre il cinema, ma anche la letteratura, della capacità di trasformare i luoghi in memoria e i viaggi in storie. Oggi è il compleanno di un grande regista, Giuseppe Tornatore. Che più di altri, a mio avviso, ha saputo fare del cinema uno spazio in cui realtà e immaginazione si incontrano, soprattutto guardando alla sua Sicilia. La traccia che vi propongo è del 2009 ed è l'anno di uscita del film Baria, La Porta del Vento, un film molto personale del regista, ispirato alla sua infanzia in Sicilia.
Giuseppe Tornatore, fino a quale punto lei è nato con il virus nel sangue per il cinema?
Questo io non lo so, dovrebbe chiederlo a un analista chimico, non lo so, però è stata una malattia precoce, malattie che non sono mai riuscito a curare, allora vabbè, ho deciso di convivere con essa.
lei fa film sul cinema, come il film Cinema Paradiso e anche adesso L'Uomo delle Stelle, lei guarda indietro.
Beh, non è all'inizio del cinema. C'è una specifica motivazione. Quando mi è successo di parlare del cinema, ed è successo solo due volte con Nuovo Cinema, ho ritenuto opportuno ambientare le mie storie alla vigilia dell'avvento della televisione, perché credo che per alcune generazioni di spettatori quell'epoca del rapporto col cinema e solo con il cinema come spettacolo cinematografico sia singolare. In qualche maniera la televisione poco per volta ha cambiato il rapporto tra il pubblico e la sala cinematografica, e quindi per me è la giusta dimensione per poter parlare del vero rapporto, del vero mito per il cinema che ha educato svariate generazioni in tutto il mondo, insomma. Certamente se diamo uno sguardo generale alla nostra storia, anche senza dare giudizi, siamo costretti a dire che la televisione in qualche maniera ha cambiato il rapporto tra gli spettatori e i film, su questo non c'è dubbio. Allora, quando parlo di cinema mi piace farlo andando indietro, a ritroso, almeno finora. Può darsi che un giorno mi occuperò anche di questa trasformazione, ma adesso mi sembra troppo presto. Ci sono ancora adesso decine di riviste che promettono a giovani, a bambini di diventare attori, e per pubblicare una fotografia si fanno dare 1 milione, 2 milioni, dopodiché non succede mai niente. Quando si cercano giovani vallette per un programma televisivo arrivano migliaia di ragazze da ogni parte d'Italia, accompagnate dalle mamme, dai padri, per andare a... perché la televisione è vista oggi come grosso modo il cinema era visto negli anni 50, cioè non solo il mito, ma era visto ed è vista ancora oggi la televisione come un modo per dare una svolta alla propria esistenza. A diventare valletta in un talk show, in un programma, in un quiz televisivo, equivale a realizzare, a dare un senso alla propria esistenza. Trovo che questo sia tristissimo.
Giuseppe Tornatore, nel 2009, in questo estratto di intervista, diceva una malattia precoce, quella del cinema, e in fondo questo suo grande amore per il cinema lo ha documentato in tanti film, in particolare il Nuovo Cinema Paradiso del 1988, che ho rivisto dopo tanti anni. Ed è prima di tutto un film sul tempo che passa e su ciò che il tempo trasforma oppure che il tempo cancella. La storia è semplice: un uomo adulto diventato regista torna con la memoria al suo paese siciliano, alla sua infanzia, al cinema che lo ha cresciuto e alla figura di Alfredo, interpretata magistralmente da Philippe Noiret. Ma quello che Tornatore mette in scena non è tanto il passato com'era, quanto il passato come lo ricordiamo, e qui sta un po' il punto centrale. La memoria non è mai una riproduzione fedele, lo sappiamo, l'abbiamo verificato più volte nella nostra vita, è sempre una ricostruzione, è fatta di frammenti, di emozioni, di immagini, di trasformazioni, trasfigurazioni che col tempo diventano più intense, più luminose, forse anche più dolci. Il paese dell'infanzia, il cinema, le persone, torniamo a Nuovo Cinema Paradiso, tutto in questo film è filtrato da una nostalgia che non è solo rimpianto, ma è anche un bisogno di dare un senso a ciò che è stato. Eppure sotto questa nostalgia c'è una consapevolezza più dura. Sì, più dura, non mi viene un'altra parola, però è il fatto che il passato non torna. Cioè il ritorno del protagonista al paese verso la fine di Nuovo Cinema Paradiso non è un ritorno reale, è quasi un gesto impossibile. Il cinema intanto si è chiuso, i luoghi sono cambiati, come capita a tutti noi, no? Di tornare in un posto che apparteneva alla nostra infanzia, eppure quando torniamo le persone non ci sono più o non sono più le stesse. Quello che resta però è la memoria, E allora il cinema dentro un film diventa qualcosa di più di uno spazio, diventa, possiamo dire, anche una traccia, un archivio emotivo, un luogo dove il tempo sembra sospeso, dove le immagini possono essere riviste, montate, salvate. E arrivo al finale, perché la scena finale è il montaggio dei baci censurati, ve lo ricordate? È il gesto in fondo più potente, è il passato che non può tornare, ma può essere appunto rimontato, ricomposto, restituito in forma nuova, non come era davvero, ma come lo sentiamo. In questo senso Nuovo Cinema Paradiso dice qualcosa di universale, che crescere significa anche perdere, che ricordare significa anche trasformare, e che il cinema, come la memoria, è un modo per trattenere ciò che inevitabilmente scivola via.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Andy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Quante volte l'abbiamo ascoltata questa canzone di Lou Reed, Walk on the Wild Side? Abbiamo detto che questa puntata è anche molto viaggio, e questa canzone sì, era anche un viaggio nella New York degli anni 70. C'è il racconto di storie vere, di personaggi che ruotano attorno alla Factory di Andy Warhol, un mondo fatto di arte, di trasgressione, di identità, come si dice, fluide, ma anche di povertà e di creatività estrema. E ogni strofa, è bello di questa canzone, che parla di una persona reale con il loro passato difficile e la loro libertà come assoluta. Nel frattempo, qui a Tracce, si sono fatte le 14:32 minuti, abbiamo parlato di cinema prima con Giuseppe Tornatore, come luogo di memoria dove il passato si ricompone in immagini e naturalmente ricordi. Adesso ci spostiamo in un altro spazio dell'immaginario, perché anche i fumetti, come il cinema, costruiscono mondi capaci di restare nel tempo, mondi che cambiano, che si trasformano, ma continuano ad accompagnarci diventando parte della nostra memoria collettiva. E tra queste figure che non smettono di ritornare ce n'è una che vive proprio sul confine tra, diciamo, luce e ombra. Sto parlando di Batman. Allora, da Videomanent, questa serie a cura di Fabrizio Ferrari, ascoltiamo proprio Batman Forever, una rilettura del mito dell'uomo pipistrello tra fumetto e cinema.
Le La 20th Century Shark presenta... Verba Volant, Videomani.
The ultimate seduction.
La città è sempre Gotham City. L'ombra che vola sui tetti è sempre quella dell'uomo pipistrello, ma questa volta è affiancato da quella di un pettirosso. In Batman Forever, Robin, sospettato di omosessualità nei fumetti, fa la sua apparizione riabilitante al fianco di Bruce Wayne, che non riesce a sconfiggere da solo i due nuovi acerrimi nemici, Two-Face e l'Enigmista.
Indovina, indovinello, chi ha paura del pipistrello?
In un mondo insicuro, in un'epoca caotica, la giustizia indossa la maschera.
Cast completamente rinnovato per la terza parte delle avventure del Cavaliere Oscuro. Val Kilmer, protagonista, Nicole Kidman nel ruolo della Bella di turno, ma soprattutto Tommy Lee Jones è Two-Face e Jim Carrey è l'Enigmista.
L'Enigmista e Due Facce insieme sono una combinazione letale.
Persino la regia non c'è più Tim Burton, ma troviamo Joel Schumacher, che impone un taglio frenetico alla pellicola.
La tua entrata era ottima. La sua è migliore.
E mentre vi guardate in videocassetta le gesta del pipistrello, Batfan d'ogni dove, sappiate che da qualche parte qualcuno sta già preparando per voi la quarta parte delle Bat-avventure del vostro Bat-eroe preferito, dal titolo, scontato, Batman e Robin. Il nuovo Bruce Wayne sarà George Clooney, la donna fatale sarà Uma Thurman e il cattivo da sconfiggere sarà un incazzatissimo Schwarzenegger nei panni del ghiacciato Mr. Freeze.
Il pipistrello vuole giocare e noi giochiamo!
Attenzione, questa Bat videocassetta è vietata a chiunque creda ancora che i fumetti siano cose da bambini. Date un'occhiata ai Bat incassi.
Batman Forever.
Batman Forever, sì, che nasce nel maggio del 1939 dall'immaginazione di Bob Kane, un eroe diverso dagli altri, più umano, segnato da un trauma sospeso tra giustizia e ossessione. Fin dall'inizio è un personaggio ibrido, un po' Superman, un po' Zorro, con un'ombra che richiama le macchine e i disegni visionari di Leonardo da Vinci, quindi tecnologie, oscurità, come si dice, identità segrete. Proprio per questo Batman continua a trasformarsi dal fumetto al cinema. Ogni epoca lo riscrive, lo reinterpreta, più cupo, più spettacolare, più psicologico. In fondo il suo fascino sta lì non tanto nei nemici che affronta, ma nella linea sottile che lo separa da loro. Un eroe senza poteri, pieno di crepe. Anche lui in fondo non cresce mai davvero, come Peter Pan.
Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse non immagini, ma non è difficile comprendere. L'hanno lasciato in libertà, vive lontano, non è qua. Forse si nasconde in mezzo agli alberi. Vola veloce su di noi, fotografare tu non puoi. Chiede a una farfalla che gli faccia compagnia. Saremo mai, ti addormenti, dimmi che lo senti, che ti sta toccando piano, piano quanto vuoi, come le carezze che non hai. Dicono che non tornerà, ma come lo chiamo ci sarà. Mi aiutava sempre a fare i compiti. Vola veloce su di noi, cosa mi dice tu non sai. Vola raccontando quando non lo sentirai. Ti confonde, dopo ti riprende, quando vuole ti cattura. Sei sicura che non lo vuoi contare?
Dunque, dai mondi immaginati, abbiamo parlato di cinema, abbiamo viaggiato meglio nel cinema, nei fumetti, nelle storie che abbiamo appena attraversato, a un punto dai mondi, cosa stavo dicendo? Appunto, dai mondi immaginati a un punto in cui la fantasia sembra farsi, diciamo, si può dire concreta, ma adesso ditemelo voi, perché ci sono momenti in cui la realtà raggiunge e forse supera ciò che per anni abbiamo soltanto immaginato e creduto impossibile. Creare coppie, sto parlando di quello, duplicare la vita, replicare un essere vivente. Quindi la fantascienza all'improvviso, per noi comuni mortali, smette di essere solo un racconto. Questo quando? Questo è il 26 febbraio del 1997. Ecco che vi propongo una traccia per ricordarci e magari ricordarci che impressione ci fece la storia di questa povera pecora.
Nel supplemento odierno torniamo a riferirci all'esperimento condotto con successo all'Istituto Roslin di Biotecnologia di Edimburgo. La clonazione di un organismo superiore come la pecora a partire da una cellula di un esemplare adulto ha rilanciato il dibattito sulla biogenetica. Negli Stati Uniti in particolare, dove la legislazione in materia è particolarmente liberale, il caso Dolly, come viene ormai definito, come noto, ha spinto il presidente Clinton ad ordinare un rapporto alla Commissione Bioetica Federale sulle possibili ripercussioni sull'uomo di una simile pratica. Ma è veramente ipotizzabile, almeno a breve termine, la clonazione di un essere umano? E quali sono le conseguenze sul piano commerciale e su quello ecologico di una simile pratica? Giuseppe Limoncello ne ha parlato con Arturo Falaschi, direttore del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia, che opera nell'ambito delle Nazioni Unite.
Professor Falaschi, le notizie provenienti dalla Gran Bretagna dimostrano come la clonazione sia una tecnica ormai sviluppata, sicura dal punto di vista scientifico.
Sembra che sia superata una difficoltà che si era vista in passato, cioè la difficoltà di utilizzare nuclei di cellule adulte per ottenere poi un clone identico a quello dell'animale adulto. In realtà questo tipo di esperimento era già stato fatto 30 anni fa negli anfibi, nelle rane, però i tentativi che sono stati fatti successivamente nei mammiferi non avevano avuto successo. Quindi adesso il fatto che si sia riusciti a farlo su un animale superiore come la pecora ci mette a disposizione evidentemente un risultato, un successo tecnico notevole.
Professor Falaschi, è naturalmente da sottolineare il valore di questo esperimento dal punto di vista del progresso scientifico, ma dal punto di vista dell'applicazione pratica, che conseguenze avrà poi questo tipo di tecnica?
come lei ha accennato, dal punto di vista conoscitivo può essere molto interessante per molti aspetti, ma dal punto di vista pratico immagino che l'interesse sia principalmente quello degli allevatori, cioè che possano avere una serie di animali, di organismi tutti identici dal punto di vista genetico a un animale che abbia già delle caratteristiche molto, molto positive. Non so, nel caso della pecora, probabilmente la pecora scozzese interessa molto la produzione della lana, supponiamo che questo sia un individuo molto ricco di lana, gli individui che si faranno identici a questo dovrebbero nei principi essere pure altrettanto dotati. Questo penso che sia il tipo di interesse che può essere negli allevatori, però questo in realtà non è senza incognite, perché a parte la complessità dell'operazione, dell'intervento che potrà forse essere semplificato, ma non si può essere ancora sicuri che questi organismi così ottenuti non siano in qualche modo più fragili o più labili degli organismi ottenuti per via tradizionale, quindi questo è ancora da appurare. Però se questo non fosse vero, cioè se in realtà questi sono proprio identici a un organismo nato per vie normali, certamente gli allevatori possono avere un interesse.
Ecco, dal punto di vista ecologico, che ricaduta può avere invece questo tipo di pratica? Penso in particolare alla questione della biodiversità.
Sì, questo certamente aggraverebbe la tendenza alla riduzione delle biodiversità che già sta avvenendo per via tradizionale, diciamo così, per via di rincroci. Come lei sa, la maggior parte degli animali d'allevamento, come la maggior parte anche delle varietà di piante che si usano per l'alimentazione, derivano da un numero ormai molto ristretto di organismi, quindi la straordinaria diversità genetica che c'è nella popolazione naturale si riduce molto nella popolazioni, diciamo, allevate, e con questo modo si corre il rischio di perdere proprio un patrimonio naturale che è la diversità genetica, e questo è una cosa su cui bisognerà certamente accrescere la sorveglianza in futuro.
Questa era una traccia del 1997, tra l'altro la pecora Dolly è stata clonata il 5 luglio del 1996, poi nel 99 emergono i primi dati sui suoi limiti biologici, il mondo capisce di essere entrato in una nuova fase. Comunque la clonazione per la prima volta è importante, è rivoluzionaria, perché per la prima volta appunto un mammifero viene clonato a partire da una cellula adulta, un'idea fino a poco prima confinata nella fantascienza, che prende forma in laboratorio. Pazzesco, se ci pensiamo, l'abbiamo rimosso un po' questa cosa. D'altronde, con tutte le scoperte che si sono fatte poi dal 1996 adesso, ma da subito emergono appunto, dicevo, i limiti, perché Dolly nasce tra virgolette vecchia, nel senso che sviluppa malattie precoci, viene poi soppressa nel 2003, segna appunto che la clonazione è tutt'altro che una coppia perfetta, appunto. E che dire, a distanza di anni? Beh, la clonazione noi l'abbiamo rimossa, almeno io personalmente non l'ho rimossa. Resta però una frontiera complessa, forse per questo che l'ho rimossa. Possibile, ma non priva di rischi e di interrogativi. E ancora una volta, la realtà però ha raggiunto l'immaginazione, ma non ha smesso di metterci di fronte ai suoi limiti. You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole, and I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out. Out, out, out. Your anticipation pulls you down, when you can have it all. It's not good for your health. I know that you can change, so clear your head and come round. You only have
have to open your eyes. You might just get a big surprise, and it may feel good.
minuti, una puntata dedicata al viaggio, alla memoria, viaggio nel tempo chiaramente. Abbiamo parlato di crociere, della prima crociera nel 36 della Queen Mary, tra memoria quindi immaginario. Abbiamo festeggiato il compleanno di Giuseppe Tornatore e poi abbiamo parlato di Batman e della rivoluzione scientifica della pecora Dolly. Abbiamo un po' cercato di intrecciare il tutto in un viaggio unico tra epoche e visioni, un racconto unico che ha navigato nel passato presente. Grazie anche a un ascoltatore che ci ha scritto: avete parlato di ricordi, di nostalgie, proprio in questi ultimi giorni è arrivato un filmato di mia mamma scomparsa proprio a fine marzo, erano gli anni 50, questo è il mio cinema paradiso. Grazie a questo ascoltatore di averci regalato il suo personale cinema paradiso. Vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo le 14 per altre tracce.
Tracce.